Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Il manicomio non va distrutto, il manicomio va smontato, pezzo per pezzo, per poter capire quali sono stati i difetti che lo hanno prodotto e non ripetere l'errore.
Cari amici, bentrovati da Chiara Spoletini. La nostra storia di oggi comincia con le parole di Adriano Pallotta, un infermiere ormai in pensione del Santa Maria della Pietà, il FU, ospitale dei poveri, forestieri e pazzi dell'Alma città di Roma. Uno dei manicomi più noti e più antichi che si trova a Roma nel quartiere di Montemario. Forse con la storia che stiamo per raccontare oggi possiamo testimoniare ciò che si augurava Pallotta, cioè che il manicomio non va distrutto, ma smontato pezzo per pezzo, per capire quali sono stati i difetti e per non ripeterli. È avvenuto proprio al Santa Maria della Pietà, contenitore di storie e di memorie. A raccontarci di ieri in quel manicomio come in tanti altri e soprattutto l'oggi, lo smontaggio pezzo per pezzo e la ricostruzione, è con noi oggi il dottor Pompeo Martelli, direttore del Centro Studi e Ricerche Museo della Mente. Buongiorno dottor Martelli.
Buongiorno.
Dottore, al Santa Maria della Pietà siete riusciti a smontare l'ex manicomio per ricostruire cosa? Che cos'è il Museo della Mente?
Il Museo della Mente è un laboratorio di ricerca, di studio e di memorie che è appunto situato all'interno di un padiglione dell'ex manicomio romano. In realtà il manicomio non è che sia stato smontato pezzo per pezzo. Il manicomio in realtà ha chiuso a Roma nel 1999 dopo molti anni di lavoro per la sua definitiva chiusura, ma quando è stato chiuso l'ex ospedale psichiatrico è stato chiuso in maniera definitiva con un senso di appunto di annullamento della storia precedente. Io faccio mia l'espressione di Franco Basaglia quando iniziò la grande rivoluzione della psichiatria sociale in Italia negli inizi degli anni 60. Lui parlò appunto della necessità della distruzione degli ospedali psichiatrici e dei manicomi, e l'idea della distruzione la faccio mia perché l'ospedale psichiatrico in effetti è un luogo che non può accettare delle mediazioni. Non si può immaginare di fare una mediazione con un sistema di cura istituzionalizzante come era l'ospedale psichiatrico. La distruzione del sistema della cura, che poi è una non cura, per la ricostruzione di un sistema di cure vere e ovviamente per un sistema di restituzione di dignità e di diritti di cittadinanza alle persone ammalate di disturbi psichici o che sofferenti di malattie mentali. La distruzione del sistema ovviamente non implica l'annullamento del patrimonio, perché in effetti l'ospedale psichiatrico ha anche un suo patrimonio, ha un patrimonio di natura storico-scientifica, e la rilettura della storia delle istituzioni si può fare attraverso questo patrimonio, che appunto consiste in un patrimonio architettonico estremamente significativo, un patrimonio librario fondamentale con una biblioteca antica meravigliosa, e un patrimonio assolutamente lodevole che noi abbiamo conservato e messo in condizione di poter essere letto e studiato da chiunque, che è l'archivio, che è appunto il luogo dove sono sedimentate le storie che hanno attraversato in questi 500 anni questa grande istituzione, che servono agli studiosi, servono agli psichiatri ovviamente, ma servono agli storici, a quanti hanno voglia di confrontarsi con i sistemi di cura con il potere, i meccanismi del potere attraverso la storia. Quindi tutto questo patrimonio poi ha fatto generare l'idea di un museo. E nel tempo però abbiamo visto come i cittadini erano fortemente interessati a rientrare, a riappropriarsi delle storie del manicomio, e quindi è venuto il momento per elaborare un nuovo progetto che ci potesse portare a comunicare meglio queste storie. E a quel punto, nel 2006-2007, anche con un contributo, devo dire, importante della Regione Lazio, abbiamo reingegnerizzato, diciamo così, il nostro percorso, anche con contributi storico-scientifici, psichiatrico-sociali, sociologici completamente nuovi, inserendo la dimensione artistica museale. E abbiamo trovato una meravigliosa collaborazione con questo gruppo di artisti di Milano, che compongono quello che è ben noto come Studio Azzurro, e con loro abbiamo riscritto le regole di un percorso laboratoriale che avesse sostanzialmente due principi fondamentali: avvicinasse le persone all'idea della salute mentale e alle logiche dell'inclusione sociale, che avesse in sé un percorso di storie e di memorie che documentavano la segregazione e i meccanismi dell'esclusione, e allo stesso tempo all'interno contenesse elementi di suggestione, di stimolo e di costruzione, diciamo così, di un modello di solidarietà che oggi molto manca nella nostra società, in questo momento è fortemente deficitario, per permettere di agire in questa logica dell'inclusione. E allora a quel punto la malattia mentale diventa solo un paradigma, perché lavorando in questo laboratorio, soprattutto i giovani imparano come si gestisce la malattia mentale, che è un paradigma forte dell'esclusione. Si può imparare a gestire qualsiasi altro elemento di sofferenza, più o meno grave, e quindi sviluppare di conseguenza quelle forme di partecipazione, di autoaiuto e di solidarietà che fanno della democrazia di un paese il suo punto, diciamo così, di forza.
E com'è suddiviso il centro, che ricordiamo ha sede proprio nei padiglioni del Santa Maria della Pietà, dove ieri stavano i cosiddetti matti, i degenti, o meglio forse i detenuti?
Diciamo così, gli esclusi, mi piace più chiamarli, gli esclusi. Noi abbiamo una metafora, diciamo così, che ha seguito poi tutto il percorso del superamento dell'ospedale psichiatrico e che oggi fa da cartello d'ingresso del nostro museo laboratorio, che è entrare fuori e uscire dentro. E fa, diciamo così, si rispecchia con un'altra frase storica, questa volta di Franco Basaglia, che è "da vicino nessuno è normale". Noi in realtà abbiamo un intero edificio destinato appunto al laboratorio museale, che è ancora in progress perché il progetto si sta sviluppando con l'azienda sanitaria locale Romae, da cui noi dipendiamo. È un edificio che abbiamo allestito al piano terra completamente, è un percorso narrativo, infatti il nostro, diciamo, è un vero museo di narrazione, è un museo di narrazione dove le persone interagiscono con tutta una serie di installazioni, è un museo dove si legge molto poco, dove l'attenzione viene guidata attraverso delle immersioni anche in installazioni che ti guidano sui meccanismi dei processi psichici, ad esempio, e che ti fanno esplorare la dimensione dello spazio manicomiale entrando dall'esterno, come se tu fossi ancora in un'area, diciamo così, di libertà, di non contaminazione con il luogo, e poi pian piano attraverso queste installazioni ti guidano ad entrare sempre di più immergendoti profondamente nei diversi stadi all'interno dell'istituzione. E c'è proprio un muro, diciamo così, che separa i due percorsi, il percorso del fuori, di quello che guarda dall'esterno ancora, e che entra senza rendersene conto all'interno dell'istituzione, diventando lui stesso un soggetto dell'istituzione, quindi sperimenta anche su di sé le dinamiche dell'esclusione. Poi ci sono tutta una serie di documentazioni storiche, audiovisuali, di repertorio, di racconti che narrano i percorsi della sofferenza e anche i percorsi del riscatto. Questo è molto importante perché così lasciamo permanentemente tracce del percorso che si sta sviluppando e che vede l'Italia, bisogna sempre ricordarlo, come paese guida nel campo dell'assistenza psichiatrica, perché ricordiamolo, noi siamo il paese che ha chiuso definitivamente i manicomi. Quando è stata approvata la legge 180 nel 1978, molto contrastato nel suo percorso legislativo, Franco Basaglia disse: noi abbiamo chiuso i manicomi, io non so, magari un giorno si potrebbero anche riaprire. Noi però abbiamo dimostrato una cosa fondamentale, che si può fare, cioè si può riuscire a fare quello che era inimmaginabile.
Il Museo Laboratorio della Mente partecipa alla costruzione di un network europeo di musei che favoriscono attraverso la loro attività la salute mentale, creando un quadro per gli scambi e la cooperazione tra Stati membri dell'Unione Europea, istituendo una piattaforma per coinvolgere le parti interessate, comprese le associazioni di pazienti, familiari e di pazienti della società civile, nella ricerca di soluzioni. Dottore, oggi il Santa Maria della Pietà è in attività aperta alle soluzioni dello studio sulla salute mentale. Ieri invece lei mi insegna che il manicomio era una sorta di carcere dove si entrava e spesso non se ne usciva più, e dove comunque di sicuro non c'era nessuna sorta di scambio con l'esterno.
Assolutamente, forse la giusta posizione con la struttura carceraria è anche errata, perché nel carcere una persona sconta una pena e poi esce. Negli ospedali psichiatrici invece la pena spesso era permanente. Questo ovviamente, quest'idea della assenza di una finalità, di una prospettiva, rende la condizione della sofferenza umana ancor più grave. Nessuna malattia, a mio avviso, può essere nucleata dalla società, ma la malattia mentale è quella che sfida maggiormente le relazioni umane, e quindi farsi carico di questo vuol dire assumersi una responsabilità. Ma se l'assume lo psichiatra, se l'assumono i familiari, se l'assume la società. Questa rete a cui lei ha fatto riferimento in Europa è molto importante, perché ovviamente noi in questo momento ci muoviamo anche con degli indirizzi e delle linee guida nel campo dell'assistenza che vedono tutti i paesi europei raggiungere un accordo su, come dire, sulle procedure, un consenso sulle cure. E ovviamente i familiari sono un elemento fondamentale del sistema. Mai lasciare soli i familiari di un paziente, di una persona sofferente. Vanno sostenuti, aiutati. Oggi sono un elemento fondamentale della cura. Entrano nel sistema, sono nelle consulte dei servizi di salute mentale, danno valutazioni alle nostre attività, collaborano nella costruzione dei percorsi. E noi stessi, ad esempio, in questi giorni al Santa Maria della Pietà stiamo lavorando con familiari che appartengono a diverse associazioni e con gli stessi pazienti, con cui stiamo sviluppando un percorso comunicativo, perché loro desiderano informare la comunità di quanto sia necessario trovare una rete di ascolto e una rete di compartecipazione, di condivisione della loro esperienza, anche di sofferenza.
A proposito di questo, sicuramente sarà venuto a conoscenza di moltissimi documentari, film, fiction sull'istituzione manicomiale e così via, ma c'è un documentario girato da Simone Cristicchi, cantautore, che raccontava di alcune lettere scritte dai degenti del manicomio di Volterra, lettere che non sono mai arrivate a destinazione, che sono state censurate evidentemente, scritte e poi sequestrate, mai spedite ai destinatari. Succedeva spesso? Perché venivano sequestrate?
Succedeva sempre. Ora, voi dovete immaginare un luogo dove una persona internata aveva la completa interruzione con il sistema delle relazioni esterne. Spesso veniva abbandonato dalle famiglie, su cui gravava il senso della vergogna, quindi lo stigma della malattia mentale che veniva generato da quel tipo di cultura. A quel punto la persona che era in ospedale psichiatrico vedeva completamente interrotto il suo mondo di provenienza, e quindi non aveva più senso indirizzarsi a quel mondo. Ecco perché le lettere venivano sostanzialmente quasi tutte censurate. Non sono nemmeno state aperte, quindi la persona scriveva e poi incollava la sua busta e la busta restava lì.
Carissimo figlio, sono con la presente a farti sapere l'ottimo stato di mia salute, così voglio sperare sarà di te e di tutta la famiglia. Io non so proprio cosa pensare di questo tuo ritardo nello scrivermi, che a momenti è un anno che non ricevo più notizie di voi altri, e credi che sto molto in pensiero. E mi meraviglio, perché per il passato mi avete sempre scritto e mi avete sempre mandato qualche cosa. Ora io non so se vi siete dimenticati di vostro padre, che per il passato mi avete sempre voluto bene e credo di essermelo meritato. Mi farei sapere di Cecchino se si è ingaggiato un'altra volta, perché ancora da lui non ho ricevuto nessuna notizia. Sì che per prima mi ha sempre corrisposto. Mi raccomando dunque a te che tu mi faccia tanto la carità di rispondermi, perché credi che senza vostre notizie sto molto, ma molto male, e spero che mi farai contento. Sai bene che fumo e stare sempre a chiedere a quello o a quell'altro mi vergogno, e poi sai, ti possono dare una fumata una volta, poi non te la danno più, te la danno più. Dunque mi raccomando a te, se tu mi puoi assistere col mandarmi qualche cosa, pensa che sono tuo padre, senti magari ancora Cecchino e fra tutte e due guarda se mi potete contentare. Poi credi che qua giù vengono a trovare gli ammalati di tanto lontano. Io proprio non so come mai voi non vi rimava mai la coscienza di venirmi a fare una visita, che credi bramerei tanto di rivedervi. Una volta ero vostro padre. Ora si vede forse che non lo sarò più. Riceverai intanto tanti saluti e baci, ne ripasserai ai bimbi, a Vincenzo, a Cecchino, a Sandrino e a tutti di casa, tanti saluti a tutti gli amici e chi dimanda di me. Mi dico tuo affezionatissimo padre, Riccardo B.
Da giovane non ho mai sofferto, solo il dispiacere della mamma quando morì. Anche ora nel rammentarla mi viene da piangere. Sono andata a scuola, ma per pochi mesi, perché mi ammalai. Dopo guarita, il babbo mi mandò a imparare di cucire, ma pure qui imparai poco. Allora il babbo mi prese a casa e andavo a lavorare alla campagna. Poi gli uomini mi davano sempre noia e il babbo mi picchiava perché ero cattiva. Allora il babbo mi disse: ti mando per qualche mese al manicomio. Di lavorare non mi garba, sto volentieri in sala. Sono cristiana e mi piace andare in chiesa alla messa. Qui non ci sono andata, perché non mi hanno mandata.
Cari amici, bentornati da Chiara Spoletini. Siamo ancora qui con il dottor Pompeo Martelli, direttore del Centro Studi e Ricerche Museo della Mente, che ha concretamente preso il posto dell'ex ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà di Roma. Abbiamo appena ascoltato l'interpretazione di Gigi Proietti e Claudia Pandolfi di alcune delle lettere ritrovate alla chiusura dell'ospedale psichiatrico di Volterra San Girolamo, lettere scritte dai pazienti in cura lì e mai arrivate a destinazione, censurate. Tanti pazienti però riuscivano a trovare rifugio nell'arte. Mi viene in mente il Nannetti, ospite del manicomio di San Girolamo di Volterra, che ha inciso sull'intero perimetro del muro del cortile dell'ospedale la sua storia e quella del posto in cui era costretto a vivere. Graffito, dottore, studiato oggi da diversi specialisti, l'arte forse poteva essere un mezzo per salvaguardare l'anima.
Oggi c'è una fortissima attenzione nei riguardi, diciamo, della produzione artistica di persone sofferenti di disturbi psichici, un tempo internati nei manicomi, o anche addirittura nei riguardi di persone che oggi vivono la sofferenza mentale all'interno della comunità e che producono le loro opere, che possono essere di natura espressiva, pittorica, o nella scrittura, o in altri campi applicativi dell'arte. C'è una differenza però. L'arte, dal mio punto di vista, così come molti miei colleghi, anche storici dell'arte, che si occupano di quella che oggi viene definita l'arte irregolare, l'outsider art, in realtà l'arte è una forma di espressione che si basa su un principio fondamentale, che è la libertà di espressione. E quindi oggi se ho una persona che scrive poesie e che vive una patologia schizofrenica, io posso chiaramente immaginare che è in qualche modo libero di poter esprimere attraverso le parole i suoi sentimenti, anche se è costretto dalla malattia. Quindi è una libertà all'interno di una costrizione, che è quella della malattia. Un tempo nei manicomi non c'era libertà. Allora, parlare di arte e di libertà in un manicomio non ha senso, è un non senso. Quindi io non attribuirei la produzione artistica, cosiddetta artistica, come risultante da attività fatte da pazienti nei manicomi come opere d'arte. Mi piace invece più immaginarle come dei riscatti della loro presenza. Erano in realtà dei tentativi drammatici di ritrovare la loro presenza, una presenza negata dall'istituzione, e di riscattarsi dalla condizione di segregazione. Un urlo, sostanzialmente, un urlo affinché qualcuno sentisse.
Io scrivo racconti, poesie e dipingo. A scrivere scrivo fin da quando ero ragazzino, per me era un fatto abituale. Ho iniziato a dipingere al Santa Maria della Pietà. Per me sia la pittura che la scrittura rappresentano dei mezzi di sopravvivenza. Ho iniziato a scrivere e a dipingere per salvarmi dal fallimento che io e gli altri attribuivano alla mia vita. Al Santa Maria era quasi impossibile scrivere, dipingere per le difficoltà oggettive che c'erano. Questa è una mia poesia, si chiama Dispersi. A noi, dispersi dal tempo, non è rimasto altro che una lieve traccia lasciataci dalla natura. A noi, navigatori solitari, non è concessa la stella dei ricordi, solo un lieve palpito all'imbrunire. Lasciate che il mio cuore non gema per le piaghe infette da cui è ricoperto. Ridete pure della mia solitudine, perché a noi, dispersi dal tempo, non è concesso altro che il turpiloquio.
Tentare di fuggire fu impresa disperata, inutile ogni lotta, la sorte era segnata. Tutto il suo umor vitale il ragno gli succhiò, finché del moscerino lo scheletro restò.
Quelle che abbiamo appena ascoltato sono alcune delle opere nate tra le mura di un manicomio, mura inospitali e fredde, mura che oggi raccontano di quei pianti, di quelle urla e soprattutto di quei silenzi per troppo tempo inascoltati.
Gli anni di silenzio, di manicomio per esempio, io non è che sono diventata matta a pensare come facevo arrivare a diventare celebre, non ero più nessuno. Nessuno, ero raso terra. Vuol dire che io sono stata ben felice in quel periodo di essere dimenticata, perché probabilmente il mio cervello era saturo in quel periodo e ho fatto una caduta proprio fisica, morale. Non volevo più lavorare, o forse volevo rimuovere qualcosa di sgradevole, non sappiamo che cosa succede a un cervello quando si ammala. Il poeta ama amare ma non vuole essere amato. Ecco cos'è il valore della solitudine. L'aura che sorge raramente, che i teologi chiamano misticismo, e in fondo è proprio qualcosa di molto elevato che viene anche dall'ambiente purificato. Una presenza molesta, antimusicale, può rompere tutto quanto. E improvvisamente in un ospedale mi presentano un paio di ciabatte, no? Perché... E quindi io una volta non portavo le scarpe, camminavo a piedi nudi. Però cosa succede? Che ho delle linee tanti, poeti matti, folli, scaricano l'energia dell'universo sulla Terra. Se lei mi mette la pantofola e fa la non so cosa possiamo dire, la comare in casa, fa la pasta, dove scarica l'energia? Perché il poeta è proprio un parafulmine, e lo sente questa energia cosmica, e su quella base gli scrive. Se però lei comincia, ha fatto giù la polvere, a riordinare, sarà brava però non spolvere. Lei tolga la polvere alle farfalle e non volano più. Forse l'uomo con tutta la sua scienza non ha capito questo, che le farfalle non vanno spolverate. Non so, nell'elogio della follia di Erasmo da Rotterdam c'è proprio l'elogio di questa impazzire per non capire più niente. E infatti il manicomio non capiva più niente. Chiamiamolo stato confusionale, però c'era la musica. Sì, non c'era nessuno che suonava, ma la musica veniva dal cuore.
Queste le parole di Alda Merini sul suo silenzio, la sua reclusione intima, prima che nella struttura dove ha vissuto per diversi anni. Molto rapidamente, lei ha citato più volte Franco Basaglia, giustamente. Che cosa è successo il 13 maggio del 78?
La storia è molto lunga, non la possiamo raccontare tutta. Magari invito i nostri ascoltatori a venire al museo, dove ovviamente si può comprendere bene anche questo periodo storico così importante. Beh, il governo italiano approva una legge che sostanzialmente decreta questo: non si possono più portare negli ospedali psichiatrici persone che hanno un problema mentale. Da questo momento non si può più portare all'interno dei manicomi italiani nessuna persona. E da questo momento bisogna fare in modo che tutte le persone che vivono in questi manicomi debbano trovare delle forme di vita diverse. Quindi costruire un modello di lavoro nuovo, costruire una concezione nuova della malattia mentale e della cura. Quindi chiudere tutti questi manicomi e lavorare all'interno della comunità. Questa legge è lo sviluppo di oltre quasi 30 anni di impegno che in questo paese molte persone hanno manifestato, e non solo Franco Basaglia, ma insieme a lui molte altre persone che hanno lavorato su questa traiettoria. Oggi viviamo tempi difficili, credo che tutti possiamo ammettere quanto sia caduto il tono morale nella nostra società oggi, quanto sia difficile sostenere dei legami di solidarietà oggi. Un tempo era più facile, un tempo abbiamo avuto la forza di rispondere ad un modello segregante della società, perché quella società italiana aveva riscoperto in sé la voglia di cambiare. Oggi dobbiamo tenere viva quel tipo di volontà, perché è quella che ci sta venendo a mancare.
Che aria si respira oggi al Santa Maria della Pietà?
Beh, oggi si respira un'aria, come devo dire, comunque bella. È un luogo suggestivo, è un luogo di libertà. Chi entra vive una sorta di cittadella dove ci sono più cose. Potrebbero essere fatte cose migliori. C'è anche un progetto in corso che non ha però dato ancora risultati, che è quello di spostare anche una parte della Sapienza dell'Università di Roma all'interno del Santa Maria della Pietà. Questo sarebbe una grande ricchezza anche per il territorio, perché porterebbe all'interno di questi luoghi un campus universitario, quindi intelligenze, giovani e capacità istruttive e di apprendimento.
Io ringrazio il dottor Pompeo Martelli per averci raccontato questa nuova realtà del Santa Maria della Pietà. Grazie.